sapienziali. Avevamo detto questo fare collana era proprio un metodo tipico delle scuole rabbiniche, e siccome San Paolo, avevamo visto, viene da una delle scuole rabbiniche più grosse, più importanti di Gerusalemme, quella di Rabbi Gamaliele, e lui se ne vanta anche quando si trova con gli altri ebrei e soprattutto quando viene accusato di fronte al Tempio di essere un eretico. Lui vanta questo suo passato di essere discepolo di uno dei rabbi più importanti. Quindi il procedimento di fare collana con i brani della scrittura è utilizzato da Paolo moltissimo in questi tre capitoli, creando un vero e proprio midrash, dicevamo l'altra volta, quindi commento biblico sul mistero di Israele, seguendo lo schema tipico dei metodi rabbinici. Vi leggo un piccolo esempio per rendere più chiaro il procedimento seguito da Paolo. Rabbi Yohanan dice: dove trovi menzionata la potenza del santo, che sia benedetto, trovi anche menzionata la sua misericordia. È scritto nella Torah, Deuteronomio 10:17, poiché il Signore vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, Dio grande, potente e terribile. Ma subito dopo è scritto, il versetto dopo, Deuteronomio 10:18, è lui che rende giustizia all'orfano, alla vedova e ama lo straniero. È raddoppiato nei profeti, dice Isaia 57:15, così parla l'alto, l'elevato, che ha una dimora eterna. E subito dopo sta scritto: ma dimoro anche con l'oppresso e con l'umile di spirito per ravvivare il loro cuore. È triplicato negli scritti, come sta scritto, Salmo 68:5, fate strada a colui che cavalca tra le nubi, Signore è il suo nome. Ma dopo sta scritto, versetto 6 del Salmo 68, egli è il padre degli orfani e delle vedove. Vedete il metodo? Si prende un concetto, Dio è potente ma è anche misericordioso, e si fa una collana di citazioni dell'Antico Testamento per dimostrare la coerenza della scrittura su questo punto, e che quindi quello che viene proposto non è un concetto di un versetto unico della Bibbia, ma è un qualcosa che si ritrova in tutta la scrittura. Detto questo, allora andiamo avanti e vediamo questo metodo che usa Paolo. Leggiamo i versetti 6-9 del capitolo 9.
Tuttavia la parola di Dio non è venuta meno. Infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere discendenza di Abramo sono tutti suoi figli. No, ma in Isacco ti sarà data una discendenza, cioè non sono considerati figli di Dio i figli della carne, ma come discendenza sono considerati solo i figli della promessa. Queste infatti sono le parole della promessa: io verrò in questo tempo e Sara avrà un figlio.
Ok. Sì, fino al versetto 9, no? Quindi avete sentito, Paolo sottolinea, no? Non perché sono discendenza di Abramo tutti sono suoi figli. E poi cita: in Isacco ti sarà data una discendenza. Quindi non i figli carnali sono i figli di Dio, ma i figli della promessa. E cita anche Genesi 18, quando Dio promette ad Abramo: io verrò in questo tempo e Sara avrà un figlio. Che cosa vuol dire Paolo? Ricorda innanzitutto che prima di avere Isacco, quello che è il figlio della promessa, Abramo aveva avuto dalla schiava egiziana Agar il figlio Ismaele. Quindi ne abbiamo già due di figli. Ma dopo che Sara è morta, leggiamo in Genesi 25, Abramo prese un'altra moglie, Keturah. Ella gli partorì Zimran, Yoksan, Medan, Madian, Isbak e Soak. Cioè, questa sembra la formazione di calcio di qualunque squadra della Serie A italiana. Chi è che gioca in porta e vanno avanti con questi nomi. Comunque qui abbiamo sei nomi molto stravaganti, no? Yoksan, Medan, sembra anche che insomma mi dia una scatola di Zimran, anche un po' di pastiglie Yoksan per la gola, eccetera, no? Sono nomi abbastanza strani, no? Quindi Abramo, dice sempre capitolo 25 del Genesi, diede tutti i suoi beni ad Isacco. Invece ai figli delle concubine, delle altre mogli, fece doni mentre era ancora in vita e li mandò lontano da Isacco, suo figlio. Paolo, che conosce bene la scrittura, ricorda la numerosa figliolanza di Abramo per sottolineare che solo ad Isacco fu donata la promessa della terra. Solo Isacco resterà in Israele. Gli altri, da Ismaele a quei sei stranieri delle squadre italiane, vengono mandati praticamente distante, no? Solo Isacco resta in Israele, secondo l'alleanza stipulata tra Dio ed Abramo. Gli altri figli vanno lontano. Ismaele, lo sapete, ce lo dice Genesi 21, andrà a vivere nel deserto dell'Arabia, l'attuale Arabia Saudita, no? Il Corano dirà che le tende di Ismaele sono alla Mecca, no? Quindi si trova proprio lì in Arabia. Mentre gli altri figli, quei sei, dice Genesi 25:6, li manderà verso il Levante, nella regione orientale. In ebraico è Kedem, che è un luogo geografico che si trova tra la Siria e l'Iraq. Cioè, poveracci vengono mandati dove c'è l'ISIS, praticamente, insomma, dove adesso li stanno tutti bombardandosi, quindi gli fa proprio un bel piacere, insomma, andate lì tranquilli, gli sta bene, posto tranquillo, eccetera, no? Ecco, quindi tra i tanti figli di Abramo, solo Isacco è il figlio della promessa. No, niente, li prendo. Ogni tanto li prendo, sembriamo Ficarra e Picone a Striscia la Notizia. Torniamo serio allora. Però un normalissimo rabbi ebraico avrebbe potuto obiettare a Paolo: è vero, hai ragione, ma Isacco era l'unico figlio di Sara, mentre gli altri avevano madri diverse, e la promessa di Dio non è fatta solo ad Abramo, è fatta anche a Sara e non alle altre, no? Per cui Isacco è sempre soltanto il vero Israele, gli altri figli non rientrano nell'alleanza, perché la promessa era stata fatta anche alla moglie di Abramo, a Sara, no? Paolo, che se l'aspettava perché è un furbacchione, continua a citare la scrittura per avvalorare questa tesi. Quindi vediamo anche i versetti dal 10-13 in cui Paolo risponde proprio a questa domanda. Dice: ma la promessa era per Abramo e Sara, no? Quindi è concepibile che solo Isacco dei figli di Abramo sia il vero Israele.
E non è tutto. C'è anche Rebecca che ebbe figli da un solo uomo, Isacco nostro padre. Quando essi ancora non erano nati e nulla avevano fatto di bene o di male, perché rimanesse fermo il disegno divino fondato sull'elezione, non in base alle opere, ma alla volontà di colui che chiama, le fu dichiarato: il maggiore sarà sottomesso al minore, come sta scritto, fu amato Giacobbe e odiato Esaù.
Quindi, Rebecca ebbe figli da un solo uomo, Isacco. Quindi sta rispondendo a quella obiezione che probabilmente qualcuno gli ha fatto. Sono i gemelli Esaù e Giacobbe. E qui la situazione si fa diversa, perché abbiamo due figli di due stessi genitori, uno dei quali è il discendente di Abramo, Isacco, ed è l'erede della promessa. No? Questi due figli, dice Paolo, prima di nascere, quindi non hanno fatto nulla né di bene né di male, sono ancora nella pancia, perché il disegno di Dio rimanesse secondo elezione e non in base alle opere, ma per la sola volontà di colui che chiama, a Rebecca fu annunciato, e qui cita Genesi 25:23, il maggiore sarà sottoposto al minore. Come sta scritto, e qui Paolo cita i profeti, Malachia 1:2-3, ho amato Giacobbe, ho odiato Esaù. Ecco, anche questi due verbi sono da prendere un po' come un'iperbole. Carlo ve ne ha già parlato, ecco, di questo modo ebraico semita di scrivere. Cioè, cosa dice Paolo? Dio sceglie non in base alle consuetudini o alle leggi degli uomini, non tiene conto del diritto di prelazione che deriva Esaù essendo nato prima. A quei tempi si credeva che chi nasceva per primo fosse il primogenito, fosse colui che era stato concepito per primo. Ora la scienza ci dimostra che invece è il contrario, è chi esce per secondo in caso di parto gemellare che è il più anziano rispetto a colui che esce per primo, è quello che sta più indietro, quindi probabilmente, ecco, no? Però a quei tempi, chiaramente, ma credo fino a 50 anni fa, anche nella conoscenza comune qui in Occidente, si pensava che il primo a uscire fosse il maggiore e il secondo il minore. Poi la scienza ci ha detto il contrario, quindi Dio, che conosceva già la scienza, ha scelto appositamente il secondo, no? Però a quei tempi non lo sapevano, no? Quindi Esaù, essendo il primogenito, doveva essere lui a ereditare tutto ciò che era di Isacco. In realtà è il secondo genito, quello che, no? Quindi Dio agisce in base al suo disegno di elezione. E qui Paolo vuole fare un sottinteso. Israele, in quanto popolo, è il figlio maggiore. Il cristianesimo, che nasce, che deriva dall'ebraismo, è il figlio minore. Israele è Esaù, Giacobbe è il cristianesimo, quello che ora Dio si è scelto. Del resto Malachia, pochi versetti dopo, capitolo 2, versetti 10-12, dice: non abbiamo forse tutti noi un solo padre? Non ci ha creato un unico Dio? Perché profanate l'alleanza dei nostri padri? Giuda è stato sleale e l'abominio è stato commesso in Israele e a Gerusalemme. Giuda ha osato profanare il santuario, il Signore lo elimini dalle tende di Giacobbe. Quindi già Malachia aveva previsto questo allontanamento di Israele. Un altro tratto tipico della letteratura rabbinica sono le domande che i maestri pongono ai loro allievi per indurli a ricercare nella scrittura le risposte. Il rabbi pone una domanda, anche a volte abbastanza assurda, e i discepoli devono andare a ravanare all'interno dei vari libri della scrittura le risposte per far capire al maestro che conoscono molto bene le scritture. E nel Talmud e negli altri scritti ce ne sono riportate a iosa, no? Perché l'uomo è stato creato di venerdì? Perché se si insuperbisse gli si potrebbe ricordare che la mosca è stata creata prima di lui. No? Perché la Torah è stata paragonata all'acqua, al vino e al latte? Poi immaginate allora tutti che cercano all'interno della Bibbia, no? Per insegnarti che come questi tre liquidi non si mantengono se non in recipienti umili, e tornerà tra un po' il discorso del recipiente, così la Torah si mantiene nella mente umile. Rabbi Gamaliele diceva: che dire su ciò che regge il mondo? Su tre cose: sul giudizio, sulla verità e sulla pace, come scritto in Zaccaria 8:16: con verità e giudizi di pace giudicate alle porte della vostra città. Questo era un po' il metodo, domanda e risposte. E anche Paolo in questi tre capitoli segue questo modello rabbinico, retorico, per sviluppare il suo pensiero. Voi troverete la domanda "che diremo dunque" 4 volte in questi capitoli: 9:14, 9:24, 9:30, 11:7. La domanda, ora io vi domando, ora io domando, ancora 4 volte, 10:18, 10:19, 11:1, 11:11, e 2 volte troviamo mi dirai allora, 9:19, 11:19. Allora Paolo prosegue nel suo schema domanda e risposta basata su citazioni del testo biblico. Leggiamo 9:14-24, dove cominciano le domande.
Sì. Che diremo dunque? Sembra colorato. Che diremo dunque? C'è forse ingiustizia da parte di Dio? No, certamente. Egli infatti dice a Mosè: userò misericordia con chi vorrò e avrò pietà di chi vorrò averla. Quindi non dipende, ecco, dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che usa misericordia. Dice infatti la scrittura al Faraone: ti ho fatto sorgere per manifestare te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Quindi Dio usa misericordia con chi vuole e indurisce chi vuole. Mi potrai però dire: ma allora perché ancora rimprovera? Chi può infatti resistere al suo volere? O uomo, tu chi sei per disputare con Dio? Oserà forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò: perché mi hai fatto così? Forse il vasaio non è padrone dell'argilla per fare con la medesima pasta un vaso per uso nobile e uno per uso volgare? Se pertanto Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza vasi di collera già pronti per la perdizione, e questo per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso vasi di misericordia, da lui predisposti alla gloria, cioè verso di noi che egli ha chiamato non solo tra i giudei ma anche tra i pagani.
Tra i pagani.
Che potremmo dire?
E anche tra i pagani. Vedete che Paolo ci dice: né un personaggio grande come Mosè può accampare diritti verso Dio. E cita Esodo 33:19: avrò misericordia per chi vorrò averla, farò grazia a chi vorrò farla. E neanche un personaggio ostinato, cattivo, come il faraone, Ma tutto dipende dalla sovrana volontà di Dio e dalla sua misericordia, dice al versetto 16. No? La traduzione letterale, perciò a chi vuole Dio usa misericordia e a chi vuole indurisce il cuore. Ma se la libertà di dire di no alla misericordia di Dio rientra nel piano di Dio, vedete il versetto 19, mi potrai dire perché egli rimprovera, o uomo, chi sei tu per contestare Dio? Allora Paolo fa un collage di citazioni dell'Antico Testamento su un paragone molto usato, sia dai profeti sia negli scritti. Quello del vasaio e l'argilla con cui il vaso è formato. Ricordiamo che il racconto della creazione dell'uomo dice che l'uomo è creato con la Adamà, no? Che tradotto potrebbe essere argilla, polvere del suolo, però quella polvere del suolo che quando piove, come oggi, diventa un impasto, un'argilla con cui gli antichi costruivano i loro vasi, costruivano tutto quello che gli serviva nella vita quotidiana, no? Quindi il Midrash di Paolo sul vasaio e il vaso va letto in due prospettive: quella del paragone tout court, qualsiasi contenitore in argilla. Può il vaso domandar conto della sua destinazione? E una lettura simbolica. Può ciò che è fatto con l'argilla, cioè l'uomo, quindi può l'essere umano contestare il vasaio che sarebbe Dio? Questo paragone non se l'inventa Paolo, eh? Lo troviamo in tantissimi passi dell'Antico Testamento. Lo troviamo in Isaia 29,16, Isaia 64,7, lo troviamo in Geremia 18,1,6. Questo ve lo leggo. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati, scendi nella bottega del vasaio, là ti farò dire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta dal Signore la parola in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come fa il vasaio, oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, o casa di Israele. Quindi vedete, Paolo ha ben presente queste cose. Anche in Sapienza 15,7 si dice: il vasaio con lo stesso fango modella i vasi che servono per uso nobile e quelli per uso contrario, tutti allo stesso modo. Il loro uso lo giudica colui che lavora l'argilla. E la stessa cosa trovate in Siracide 33,13. In particolare, forse Paolo ha presente Isaia 45,9-10. Guai a coloro che contendono con colui che li ha formati. Guai al vaso che contesta il vasaio. Forse che l'argilla dice a chi le dà forma che cosa hai fatto, o gli dice la tua opera è inconsistente. Quindi Paolo, riprendendo dall'Antico Testamento tutti questi discorsi sull'argilla, sul vasaio, sull'uso dei vasi costruiti, risponde alla domanda iniziale sulla supposta ingiustizia di Dio. Dio non è ingiusto verso chi lo avversa, perché sopporta con misericordia chi meriterebbe invece la sua collera, come aveva già detto al capitolo 2 versetto 4 di questa lettera ai Romani: sopporta per condurli a penitenza, primo, e secondo, come dice il versetto qui 23, per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di misericordia. Questo far conoscere la ricchezza della sua gloria è una citazione di Paolo da un libro molto importante per Israele, il Pirkei Avot, che sarebbero i proverbi dei padri, la sapienza, la saggezza dei padri, libretto che contiene sentenze dei vecchi rabbi di Israele dal 100 avanti Cristo fino al periodo in cui vive Paolo, ai tempi di Paolo. Cosa dice questo libretto? Tutto ciò che il Santo, benedetto egli sia, ha creato nel mondo che è suo, non lo ha creato altro che per la ricchezza della sua gloria. Quindi le stesse parole di Paolo, come detto in Isaia 43,7: tutto ciò che porta il mio nome l'ho creato, formato, infine compiuto per la mia gloria. Quindi Paolo deve conoscere sicuramente questo libretto, perché circolava in Israele ed era il lavoro dei grandi rabbi. Quindi Paolo è un rabbi e quindi cita questo nella sua lettera. Chiaramente non lo trovate come citazione nei commenti delle nostre Bibbie, perché abbiamo solo le citazioni tratte dall'Antico Testamento. E Paolo conclude al versetto 24: nella opposizione dei giudei si attua il disegno divino di misericordia verso i pagani. I vasi di misericordia di cui parla negli ultimi versetti sono i cristiani che provengono sia dal paganesimo sia dal giudaismo. Finiamo il capitolo, versetti 25 e 32, che è una citazione biblica continua.
Esattamente come dice Osea: chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo, e mia diletta quella che non era la diletta. E avverrà che nel luogo stesso dove fu detto loro: voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. E quanto a Israele, Isaia esclama: se anche il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, sarà salvato solo il resto, perché con pienezza e rapidità il Signore compirà la sua parola sopra la terra. E ancora, secondo ciò che predisse Isaia: se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato una discendenza, saremmo divenuti come Sodoma e resi simile a Gomorra. Che diremo dunque? Che i pagani, che non ricercavano la giustizia, hanno raggiunto la giustizia. La giustizia però che deriva dalla fede, mentre Israele, che ricercava una legge che gli desse la giustizia, non è giunto alla pratica della legge. E perché mai? Perché non la ricercava dalla fede, ma come se derivasse dalle opere. Hanno urtato così contro la pietra d'inciampo, come sta scritto: ecco che io pongo in Sion una pietra di scandalo e un sasso d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà deluso.
Vedete quante citazioni, quasi tutte tratte dal libro del profeta Isaia. È proprio un collage di citazioni. Una di Osea, che si riferisce ai pagani chiamati a essere popolo di Dio, no? Che chiamerò amata colei che avevo prima chiamato non amata, no? Poi tre brani di Isaia che parlano del resto di Israele, un resto che rimane fedele, e si riferiscono ai giudei convertiti al cristianesimo. se non ci fosse una piccolissima parte di giudei che ha aderito al cristianesimo, l'ebraismo sarebbero come Sodoma e Gomorra, di cui si dice nel libro della Genesi che nessuno rimase vivo dopo la distruzione del fuoco che scende dal cielo. Gli unici che si salvarono furono i parenti di Abramo, se vi ricordate, no? Il nipote, la moglie, le due figlie di Lot. Ma il resto di questi due popoli, di queste due città, perirono totalmente e completamente. Paolo, per citare Osea in questi primi versetti che abbiamo letto, doveva conoscere il racconto rabbinico sulla vocazione di Osea, racconto che ci può illuminare. Il Signore disse ad Osea: cosa devo fare con il mio popolo che non mi obbedisce? Rispose Osea: Signore del mondo, il mondo intero appartiene a te, scambiali con un altro popolo. Allora il santo disse ad Osea: prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituta. Poi pensò per metterlo alla prova: dopo gli dirò caccialo via, se li caccerà via anch'io mi libererò immediatamente di Israele. Dopo che la prostituta ebbe dato ad Osea due figli maschi e una femmina, Dio gli disse: cacciali tutti via. Osea rispose: Signore del mondo, io ho dei figli da lei, come posso ripudiarla? Come posso cacciarli via? Dio allora disse: se tu non puoi ripudiare tua moglie, che è una prostituta, né abbandonare i figli dei quali non sai se siano figli tuoi o di un altro, quanto meno posso separarmi io da Israele, dai figli dei miei fedeli Abramo, Isacco e Giacobbe, e scambiarli con un altro popolo? Allora Osea scrisse: chiamerò popolo mio quello che non era mio popolo e mia amata quella che non era mia amata. Vedete gli stessi versetti che qui San Paolo cita al versetto 25 del capitolo 9. E un giorno i figli di Israele saranno numerosi come la sabbia del mare. Paolo riprende questo versetto di Osea unendolo, versetto 27, alla citazione di Isaia 10, 22 e 23. Nonostante i figli di Israele siano numerosi come sabbia, solo un resto si salverà. Questo resto, versetti 30-33, sono i pagani che, versetto 30, hanno ricevuto la giustizia che deriva dalla fede. Versetto 31, mentre Israele, che continua a confidare nelle opere che derivano dalla Torah, non raggiunse lo scopo della legge. Poi si domanda: perché mai? Perché agiva non mediante la fede, ma mediante le opere, e urtarono contro la pietra d'inciampo. Paolo conclude il capitolo fondendo due testi di Isaia, Isaia 8,14 con Isaia 28,16. La pietra, fondamento del Tempio di Gerusalemme, quindi base del nuovo culto, è Gesù. Chi non crede in Lui cade, inciampa. Chi crede in Lui non sarà deluso. Gli ultimi versetti del capitolo 9 riprendono la tematica già affrontata al capitolo 3, 21-30, sul valore della legge, sulla giustificazione per fede e sul valore reale delle opere, di cui avete già approfondito e discusso negli incontri precedenti. Vedete come è lineare, no, il discorso di Paolo. Parte da Abramo, dal figlio della promessa, poi dai due figli di cui ne viene scelto uno, poi di quest'uno che si rende infedele, ma nell'infedeltà c'è un piccolo resto C'è sempre un qualcuno che rimane fedele a Dio pur nell'infedeltà totale, per poi arrivare a dire: è vero, Israele non ha riconosciuto il Messia in Gesù Cristo, ma un piccolo resto di israeliani ha continuato nella fede, non facendo le opere che dice la Torah, ma scegliendo il messaggio, il Vangelo di Gesù e restando fedele a questo, e quindi assumendo in se stesso quel ruolo di piccolo resto fedele di cui parlava il profeta Isaia. Gli stessi pagani però sono coloro di cui parlava Osea: il non mio popolo che diventa mio popolo, il non amata che diventa la mia amata, assumendo quindi all'interno del cristianesimo, insieme con gli ebrei convertiti al cristianesimo, il ruolo di vero resto del nuovo Israele, quello che non inciampa su quella pietra che è Gesù Cristo, pietra fondamentale di fondamento di un nuovo tempio, che non è più un tempio in Gerusalemme, che non è più un tempio in Roma, in Grecia o in qualsiasi altra parte, ma è una persona che sostituisce in se stesso tutto quello che riguardava il culto del tempio, e che per coloro che crederanno in lui si sostituirà a tutto ciò che era il tempio di Gerusalemme, creando dei nuovi templi che sono i convertiti, che sono le comunità. Comunità chiamate a essere il nuovo tempio, persone chiamate a essere il nuovo tempio. Capite dove ci sta portando Paolo piano piano. E va avanti. Leggiamo, facciamo in tempo ancora? Sì. Abbiamo ancora un po' di minuti. Andiamo avanti e vediamo i primi quattro versetti del capitolo 10, in cui prosegue il discorso.
Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera sale a Dio per la loro salvezza. Rendo infatti loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza, poiché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora il termine della legge è Cristo, perché sia data la giustizia a chiunque crede.
Quindi Paolo ritorna sul suo dolore, no? Vi ricordate? Quello con cui aveva iniziato questi capitoli, i primi versetti del capitolo 9. Il dolore è questa incredulità di Israele. E ci fa un invito, invita tutti noi ad imitarlo, cioè a desiderare con tutto il cuore la loro conversione e pregare Dio per la loro salvezza. Io, dice al versetto 2, rendo loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo una retta conoscenza. Cos'è la retta conoscenza? Chiaramente, per il rabbi Paolo, è la conoscenza delle scritture, retta conoscenza della parola di Dio, cioè non hanno compreso il disegno di Dio in Cristo Gesù. E qui Paolo descrive se stesso prima della conversione, no? In Atti 22:3 San Paolo diceva di se stesso: ero pieno di zelo per Dio come voi oggi. E qui Paolo dice degli ebrei: sono pieni di zelo per Dio. Dice nella sua autodifesa al Tempio: ero un persecutore ed un violento, ma mi è stata usata misericordia perché agivo per ignoranza. Non perché era un maleducato, eh? Questo era tratto da 1 Timoteo, capitolo 1, versetto 13, no? Ma ignoranza della scrittura. Non l'avevo capito, ne ignoravo il vero senso. Se il Signore ha convertito lui, ebreo zelante, conoscitore della Torah, e questa la tesi dei capitoli 10 e 11, la stessa cosa non potrà accadere al popolo dell'alleanza quando faranno una vera lettura della scrittura e riusciranno a comprendere e a capire. No. L'incontro col Cristo per Paolo è culminato col suo desiderio di comprendere realmente la scrittura e quindi immergersi in una rilettura, chiamiamola cristiana, della scrittura, ma anche con le preghiere dei cristiani di Damasco, guidati da Anania. Se leggete Atti 9, a un certo punto vi accorgerete che Dio invita Anania a pregare per la conversione di Paolo. Anania invita i fedeli, quei quattro gatti di cristiani che stavano a Damasco, a pregare insieme con lui per la conversione di Paolo. E quando va da Paolo, chiamandolo fratello, gli dice che c'è la comunità che sta pregando e ha pregato per lui. Quindi conoscenza delle scritture e preghiera, no? Lo stesso fa Paolo ora e invita noi a fare, desiderare che leggano la scrittura in Cristo e pregare perché, versetto 3, si sottomettano alla giustizia di Dio, cioè si sottomettano al suo amore misericordioso, che, dice Paolo, non è un bene da conquistare con chissà quali sforzi, ma, versetto 4, è un dono da ricevere mediante la fede in Gesù. Qui vedete al versetto 4 che termina, ora il termine della legge, inizia così il versetto 4, il termine della legge, in italiano, termine della legge, così però traduce la nostra Bibbia. La parola greca usata è telos, che più che termine vuol dire fine, o meglio ancora compimento. Allora bisognerebbe tradurre il versetto e sarebbe più chiaro, no? Ora il compimento di tutta la legge è Cristo, perché l'incontro misericordioso con Dio sia dato a chiunque crede in Lui. Capite? Tradotto in questo modo è anche più chiaro il pensiero di Paolo: il compimento di tutta la legge è Cristo. Quindi le opere della legge o ti portano a Cristo o non ti portano da nessuna parte. E poi il concetto di Paolo è la Torah, Paolo è la legge. Le opere della legge, se ti portano a Cristo, ti portano alla misericordia, al rapporto con Dio, alla giustizia. Se non ti portano a Cristo, ti portano a inciampare su quella pietra di inciampo di cui parlavamo precedentemente. Sì, facciamo ancora un pezzettino, tanto i versetti dal 5 al 13.
Mosè infatti descrive la giustizia che viene dalla legge così: l'uomo che pratica vivrà per essa, che la pratica vivrà per essa. Invece la giustizia che viene dalla fede parla così: non dire nel tuo cuore chi salirà al cielo. Questo significa farne discendere Cristo. Oppure chi discenderà nell'abisso? Questo significa far risalire Cristo dai morti. Che dice dunque? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la scrittura: chiunque crede in lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che l'invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.
Avete visto? Sì, ma adesso vediamo. Allora, qui Paolo fa ancora il raffronto tra la giustizia che viene dalla legge e quella che viene dalla fede. La prima è riduttiva. Paolo cita Levitico 18,15: l'uomo che la osserva vivrà per essa, cioè vive per la legge. La seconda ti fa vivere per Cristo. La prima si esprime in atti esteriori, e Paolo, che è fariseo, queste cose le sa molto bene, no? Sul modo di vivere del fariseo. La seconda si imprime nel cuore e ti cambia la vita. E qui Paolo fa una lunga citazione di Deuteronomio 30, versetti dal 12 a 14, no? Avete visto anche nelle Bibbie sottolineato in qualche modo questa, no? Chi salirà al cielo, chi scenderà nell'abisso, vicino a te la parola, eccetera, eccetera, no? Qui cito il grande rabbi Paolo De Benedetti, che da poco è nel seno di Abramo, no? Un ebreo però convertito al cristianesimo, che dice così: quando lo scrittore deuteronomico riflette sulla storia di Israele, mette in bocca a Mosè queste parole: qual è la nazione così grande cui Dio è così vicino ogni volta che lo invochiamo? Qual è la nazione così grande che abbia leggi e precetti giusti come tutta questa legge che io oggi vi propongo? Egli ravvisa in sostanza alla radice di questa storia una condizione di misericordia che per lui consiste in due privilegi: il Dio che si rende vicino e la legge che rende vicino Dio. Dice infatti più avanti, Deuteronomio 30, 11, 14, che sono le frasi che Paolo cita: questi comandamenti che io ti do non sono infatti così alti che tu non possa comprenderli, né così lontani che tu debba cercarli. Non sono nel cielo da dover dire chi salirà per noi nel cielo e ce li recherà e ci li farà conoscere. Questa parola invece è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore. La maledizione della legge è dunque il dramma del peccatore che non può compiere ciò che Dio gli ha dato, e la liberazione è nient'altro che quella parola pronunciante la legge che si fa persona per venirla ad eseguire. Quella persona che San Paolo, con profondo spirito biblico, chiama il sì di Dio, cioè Gesù di Nazareth. Col versetto 13 Paolo chiude il ragionamento, ricordando che la salvezza che viene dal Signore Gesù è universale. Non c'è distinzione tra giudeo e greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti. E cita Gioele 2,32: chiunque invoca il nome del Signore sarà salvo. Per questo Paolo cita anche il versetto 9, ho sbagliato riga, presenta il contenuto essenziale della fede, la divinità di Gesù. Qui Gesù è chiamato Kyrios, Signore, ma Kyrios è il nome che traduce nella Bibbia greca Yahweh, quindi è quello che ci vuol dire Paolo. Quindi Gesù è Dio, Gesù è Yahweh e la sua resurrezione dai morti. Chiunque crede che Gesù è Yahweh e crede nella sua resurrezione dai morti è salvo. Questa fede deve essere professata con la bocca, esternamente. Allora forse Paolo si riferisce alla pubblica professione di fede che il catecumeno esprime nell'atto del battesimo, no? Quindi quando venivano battezzati anticamente gli adulti, prima di ricevere l'acqua battesimale dovevano recitare il credo, non il credo che recitiamo noi oggi in chiesa, ma il credo minimo, no? Degli apostoli, in cui si definisce in maniera molto chiara che Gesù è non solo il Messia ma è Dio. Quindi questa fede professata con la bocca probabilmente si riferisce all'atto battesimale di ogni persona, ma deve essere anche professata interiormente con il cuore. Noi lo sappiamo molto bene, no? Per i semiti e per tutta la tradizione ebraica il cuore non è la sede dei sentimenti come è per noi, no? Il cuore è la sede della razionalità, è la sede del pensiero, dell'intelligenza, no? La sede dei sentimenti sono le viscere, è il fegato per i semiti. Il cuore è il nostro cervello, quello che noi occidentali attribuiamo al cervello, loro lo attribuiscono al cuore. Quindi capite che credere col cuore, versetto 10, significa che non è una scelta di pancia, non è una scelta emotiva che viene dal sentimento, ma è esperienza, l'esperienza di ottenere la giustizia, cioè fare esperienza reale, intelligente dell'amore di Dio. Non fermarsi, ah come bella questa funziona, oh come belle le parole che ha detto il Papa, oh come bello stare tutti insieme. No, qui Paolo ci richiama a lavorare di intelligenza, a fare della nostra fede non un qualcosa solo di pancia, ma di ben impresso nella nostra testa, nella nostra mente. Essere chiamati a una fede, oggi diremmo, adulta, non fermarci alla fede della nostra infanzia, no? Dove tutto era nuovo, tutto era bello, ma una fede adulta che passa per la nostra intelligenza ed è in qualche modo portata avanti dall'amore di Dio. Ok, io direi che possiamo fermarci qui. La volta prossima finiamo questi capitoli sul mistero di Israele e vedremo come questo mistero Paolo finalmente alla fine ce lo spiega in maniera abbastanza chiara.
Grazie.